corteo dell'11 gennaio ci ha avuto non solo luogo a Parigi ma anche in tante altre città di Francia, e sì, devo dire la partecipazione è stata oceanica, come hai detto tu, anche molto variegata, nel senso che non erano diciamo sigle politiche o una sola parte della società francese, ma c'era tantissima gente diversa fra di loro, da famiglie era una cosa molto molto partecipata, diciamo. C'è da dire che è stato soprattutto, diciamo, come dicevi prima, la popolazione bianca, la popolazione del centro delle città a partecipare a questa cosa. La banlieue, per esempio, non si è fatta tanto vedere. C'è da dire che non c'erano tanti simboli, diciamo, di patriottismo molto visibili. Non si vedevano tante bandiere francesi, per esempio, si vedevano tanti cartelli che avevano fatto la gente con delle caricature, con degli omaggi ai vignettisti ammazzati, un corteo molto silenzioso, si sentiva poco la marsigliese, per esempio, si è sentito un paio di volte nel corteo, ma non tantissimo, diciamo. Sì, questo è quello che posso dire sull'atmosfera che c'era al corteo. C'è da dire un fatto molto, molto notevole per me, che ogni volta che si incontrava qualche macchina di polizia o anche per i cecchini che c'erano sui tetti, la gente applaudiva la polizia per la sua azione nella giornata del 7 gennaio. Quindi questo è un fatto comunque significativo dopo 3 mesi di mobilitazione sul tema della violenza poliziesca dopo la morte di Rémy Fraisse. Cioè, sono state scene anche abbastanza brutte da vedere, devo dire.
Ascoltami, Antoine, sì? Rispetto alle polemiche, qui ne abbiamo avuto un riverbero, però non si è capita molto bene la questione. La partecipazione del Front National è stato chiesto, hai capito tu questa questione, esplicitamente che loro non partecipassero, o Marine Le Pen si è accorta a un certo punto che aveva fatto una cappella e quindi ha provato a tornare indietro, a dire insomma non c'eravamo perché non ci hanno voluti, o la cosa è reale, c'è stata un'esplicita richiesta di una loro non partecipazione, come a dire, perché non strumentalizzassero la vicenda?
Sì, allora, praticamente subito dopo, proprio il 7 o magari l'8 gennaio, subito dopo gli attacchi, parte questa proposta da parte di Hollande di una grande marcia contro il terrorismo, per la libertà d'espressione e così via. E la cosa è che lui ha fatto, diciamo, degli inviti ufficiali, ha chiamato per esempio Nicolas Sarkozy chiedendogli di venire al Viseo per chiedere alla formazione, diciamo, di destra tradizionale, l'UMP, di partecipare al corteo. Ha chiamato anche personalmente alcuni capi di stati esteri, cioè la Merkel per primo, e non ha chiamato la Le Pen, che ha usato questo non invito per porsi come vittima e come l'unica forza politica al di fuori del sistema, diciamo. Quindi, cioè, è vero che non sono stati invitati e che c'era da parte di molti rappresentanti del Partito Socialista questa idea che doveva essere un fronte repubblicano ad essere presente a questo corteo. È vero anche che la Le Pen ha saputo usare questa cosa per porsi come l'unica forza politica che aveva un po' un messaggio diverso in questo momento di unanimità nazionale, diciamo.
Senti, sull'aspetto che dicevi prima, no? Che mi sembra quello poi forse più interessante, anche alla luce della domanda che ti faceva Maurizio. Cioè, in realtà noi abbiamo visto, e questa mi sembra una cosa abbastanza tipicamente francese, una reazione tutto sommato, tra virgolette, composta, adesso mi spiego meglio, nel senso che forse in Italia avremmo visto un liberarsi di tendenze xenofobe, razziste più esplicite di fronte a un accadimento del genere. Lì tutto sommato, no, quello che emergeva era questa ovviamente solidarietà ai vignettisti, questa difesa della libertà di espressione, questa difesa dell'idea della Repubblica laica e apparentemente tollerante, un non concedere spazio, diciamo, a rigurgiti appunto esplicitamente razzisti o fascisti in risposta a questa cosa. Poi sappiamo che ci sono stati e sono stati poco pubblicizzati, no? Attacchi a moschee, queste cose sono successe, però sicuramente non ha avuto quell'espressione, la protesta più grossa, no? L'accorato, diciamo, partecipazione a queste manifestazioni. E mi sembra interessante ragionare su questo, cioè sul fatto che in realtà quello che si è visto in piazza era soprattutto, tra virgolette, il cittadino minuto, che non ha grosse appartenenze politiche o ideologiche o, diciamo, di questo tipo di natura qua, no? Ma proprio diciamo l'uomo, l'atomo frammentato di queste società in qualche modo, che però è andato in qualche modo a rinforzare poi questa identità nazionale repubblicana, perché poi a me sembra che chi si è portato a casa un risultato politico è poi in fondo Hollande. Questa è la mia impressione.
Sì, sì, a questo, cioè, si vedrà poi più a lungo termine, ma cioè tutto ciò che dici, cioè, per ora è vero, si vede anche dai sondaggi. Ne è uscito uno ieri che diceva che Hollande aveva preso 21% in più nei sondaggi, cioè, di opinioni favorevoli, 17% in più per Valls, che è il primo ministro. Quindi per ora, cioè, non è la Le Pen a trarre, diciamo, consenso da questi fatti, ma è più a sinistra. Sì, cioè, c'è da dire che Hollande nel mese di dicembre si trova in una situazione molto difficile, attaccato da tutte le parti, con un'impopolarità, diciamo, che non è mai stata così grave in tutta la Quinta Repubblica. Quindi sì, cioè, per ora è più la sinistra, l'idea di un consenso nazionale, un'unità nazionale, che sembra prevalere.
Questo, ecco, questa era una parte del ragionamento. L'altro, che era contenuto in quello che mettevo un po' in campo prima, mi sembra interessante anche ragionare su questo, cioè è stata l'espressione proprio, no, come dicevo, di singolarità, di individualità, che non avevano nessuna intenzione di prestare il campo, diciamo, a una reazione appunto retriva, fascistoide o xenofoba, no? Qua qualcuno ci ha voluto vedere da sinistra, alle nostre latitudini, una maturità di questo, no? Il fatto che questo potrebbe essere in realtà la partenza di qualcosa di diverso, eccetera. A me sembra invece che è un po' contenuto anche nella riflessione che facevi prima, no? Dicevi, dopo mesi in cui qualcosa si muoveva, magari non in termini maggioritari ma in termini significativi, soprattutto dentro la gioventù francese, come diciamo espressione di una alterità inimicizia con le forze di polizia per quello che rappresentano anche nella militarizzazione del territorio, del controllo delle città francesi, perché poi Parigi è una delle città veramente più securizzate al mondo, dove la presenza poliziesca, dei veri apparati di polizia, è effettivamente visibile, no? Quello che mi viene da riflettere è un po' questo, cioè che sta anche dentro delle riflessioni che sono state fatte negli ultimi 20-30 anni, diciamo, della teoria politica radicale, cioè del soggetto, o meglio del nostro, dell'individuo frammentato, atomizzato, senza più appartenenze, che è anche quello dove le possibilità di rottura maggiori si danno, che però poi anche, mi viene da dire, estremamente debole ed è estremamente soggetto anche ai va e vieni di trasformazioni che avvengono sulla sua testa, che lo interrogano sulla risposta emozionale immediata. Meglio non sono riuscito a porla, però mi sembra una riflessione che deve essere fatta, perché mi sembra che una larga parte di quella gente, soprattutto dei giovani che erano presenti in quelle piazze, sono quelli che magari poi incontriamo quando ci sono grosse mobilitazioni, che hanno dei segni decisamente poi ovviamente più antisistemici è più di alterità l'esistente. Non so se su questo c'è qualcosa che vuoi dire.
Sì, c'è anche un'altra cosa da dire, che cioè, dicevo prima che le periferie di Parigi, cioè la banlieue, la terza generazione di immigrati, cioè, sono stati pochi presenti al corteo, ed è anche da lì che arrivano i pochi segni di rifiuto di questo discorso unitario e di questa unanimità nazionale. E questi segni di rifiuti sono anche molto strumentalizzati sia da destra che da sinistra. Cioè, l'esempio più calzante, diciamo, è quello del rifiuto di partecipare al minuto di silenzio per le vittime nelle scuole, che è stato in gran parte, cioè, a quanto pare, anche esagerato da parte dalla destra per polemizzare. C'è anche il fatto che tutte queste manifestazioni di rifiuto, anche di incomprensione del perché si fa un minuto di silenzio per questi 12 vignettisti e non per altre vittime della violenza della Francia, del perché la libertà d'espressione viene sanzionata nel caso di Charlie Hebdo, e si arresta Dieudonné, il comico antisemita, dall'altra parte. Diciamo che tutte queste manifestazioni di rifiuto di questo discorso maggioritario vengono sistematicamente criminalizzate. Ci sono più di 60 processi per apologia del terrorismo, che sono fatti un po' ridicoli. Cioè, gente che scrive post su Facebook dicendo: ma questi qua hanno fatto bene, e cose del genere. Poi c'è da dire qualcosa sul profilo dei due fratelli che hanno fatto l'attacco, anche di Amedi Koulibaly, che è quello che è entrato nel supermercato Kasher, che hanno un po' tutti lo stesso profilo, che era già quello di Medine Mouche, quello che aveva attaccato il museo ebraico di Bruxelles, quello di Mohamed Merah, che aveva attaccato una scuola ebraica a Toulouse. Praticamente entrano perfettamente nella definizione che hai fatto prima, no? Di individui frammentati, soggetti, come l'hai descritto tu prima, no? Praticamente sono immigrati di seconda o terza generazione, cresciuti in Francia, che hanno avuto un percorso di piccola criminalità di strada, di spaccio, finiscono in carcere, incontrano l'Islam radicale e si radicalizzano, fra virgolette, lì. Però non si tratta di una politicizzazione molto molto profonda.
E Antoine, a questo proposito, mi sembra che tu abbia, come dire, un'esperienza quasi personale di vicinanza, per cui puoi riportare anche qualcosa di testimoniato direttamente rispetto al profilo, in questo caso non degli attentatori che si sono mossi in Francia, ma di quelli che magari partono per la Siria, per andare a combattere nelle file dell'IS.
Sì, è uno degli esempi che faccio proprio adesso, che è il caso di Medine Mouche, no? Che adesso si trova in carcere in Belgio ed avrà il suo processo a breve per l'attacco al museo ebraico di Bruxelles, in cui sono state ammazzate quattro persone. Lui prima di questa strage era stato combattente in Siria con lo Stato Islamico, ed è stato uno dei rapitori dei tre ostaggi francesi che c'erano in Siria dal 2012 al 2013. E, uno di questi ostaggi che si chiama Pier Torres, che si d'altronde conoscevo, quindi ho potuto parlare con lui, ha raccontato un po', cioè, le sue conversazioni con questo Nemush, e ha fatto anche uscire un articolo a novembre 2014, quando c'era dibattito in Parlamento sulle le nuove leggi antiterroriste, le proprie leggi che adesso permettono di indagare per apologia del terrorismo tutta questa gente che scrive su internet, no? Lui aveva fatto uscire un articolo su Le Monde, cioè per dire il suo rifiuto dell'uso di questa vicenda degli ostaggi, di questo caso di Medine Mush, che veniva usato moltissimo nella stampa per giustificare le misure diciamo d'eccezione da prendere contro la gente che tornava dalla Siria. E lui aveva raccontato un po' cioè qual era il profilo, la personalità di quel ragazzo, che cioè sembra molto vicina a quella dei fratelli Quashi, per esempio, no? Un ragazzo che cresce nella banlieue, spaccia un po', piccole rapine, piccole cose per arrangiarsi, finisce in carcere, e lì nella situazione totalmente inumana dei carceri francesi, che sono uguali a quelli che conosciamo qua in Italia, con la sovrappopolazione, condizioni che sappiamo tutti, l'Islam radicale è un po', diciamo, una boa, qualcosa a cui attaccarsi, però, cioè, lui diceva, le discussioni che aveva con lui, cioè, non sentiva mai parlare del Corano o di grandi teorie religiose, politiche, ma più che altro di un bisogno di vivere un'avventura grossa, di diventare famoso, e così via. Quindi c'è, cioè, qualcosa che in rottura, cioè, totale con la lettura che si fa al solito di questi profili, diciamo.
Certo, e ti faccio un'ultima domanda, Antoine, questa davvero davvero difficile, ed è quella su cui ci interroghiamo tutti dal momento in cui quell'attentato e quell'assassinio è avvenuto. Il discorso è, sicuramente il modello di affiliazione all'ISIS, il partire per la Siria, addestrarsi e poi attivarsi magari per degli attentati sul territorio in cui si è nati, come nei casi che abbiamo visto, non è un orizzonte auspicabile, generalizzabile, credo, per i ragazzi delle banlieue. Però è altrettanto vero che bastano poche attivazioni in questo senso a stravolgere completamente la vita di Parigi, una città grande come Parigi, ma soprattutto la vita nelle banlieue stesse. Cioè, parliamo di una stretta, di una morsa securitaria, parliamo di rastrellamenti, di perquisizioni a pioggia, parliamo di queste cose che ovviamente radicalizzano nel senso peggiore poi queste pulsioni già presenti. Ora, come realtà, come compagni, realtà antagoniste, come chi pensa a un progetto radicale di mutamento dell'esistente, come guardiamo a questa vicenda? Cioè, a che tipo di intervento pensiamo, pensate, cosa ti è sembrato di raccogliere parlando con i compagni francesi, a parte l'inadeguatezza, che sicuramente il senso che tutti ci sentiamo addosso, no? Ma credo che ve lo siate già sentiti addosso nel 2005, no? Quando i ragazzi delle banlieue nei cortei attaccavano magari i ragazzi bianchi.
Beh, cioè, diciamo che questa è la grande questione che si pone a tutti i compagni francesi dal 2005. Il 2005 è la data proprio importante, quella della rivolta delle banlieue, che poi viene seguita subito l'anno seguente, il 2006, dalla mobilitazione contro il CPE, il Contrat Premier Embauche, che era una mobilitazione, diciamo, degli studenti più nella classe media, e non c'è mai stato, cioè, c'è stato troppo poco il legame fra queste due realtà. L'appuntamento, diciamo, che ci poteva stare, cioè, fra queste due realtà, no? C'è la gioventù studentesca nel centro della città con la gioventù rivoltosa delle banlieue, cioè non c'è mai stato, e tutti si rendono conto che si pagano continuamente le conseguenze di questa, cioè, di questa mancanza o di questa difficoltà. C'è da dire che questo è soprattutto vero per Parigi, dove la segregazione è più forte, dove c'è proprio il periferico che è un muro che divide radicalmente il centro dalle banlieue, viene a meno nelle città più piccole, ma c'è sicuramente da farsi due domande su che tipo di intervento ci può essere sui territori periferici. Al mese di marzo ci sarà il processo per i poliziotti che sono responsabili della morte di Bunaesia, di due ragazzi che erano morti nel trasformatore elettrico nel 2005.
Nella cabina elettrica.
Sì, esatto. Questo processo avrà luogo a Rennes, perché è spostato dalla sede di Parigi. C'è una grande chiamata per una mobilitazione di tre giorni attorno a questo processo, per collegare questa questione qua, la questione più in generale della violenza poliziesca, il fatto che sia Rennes a due passi da Nantes, dove c'è la ZAR, eccetera, è significativo, cioè è anche una cosa che si è vista nelle mobilitazioni dopo la morte di Remy. Ci sono stati comunque delle grandi giornate, il primo novembre e l'8 novembre, in cui questo collegamento fra diciamo, la gioventù radicalizzata che partecipa alle mobilitazioni sulle ZAD e la gioventù delle banlieue c'è soprattutto nella città di Toulouse, quindi comunque ci sono dei segnali positivi, anche se cioè, tutto il lavoro rimane ancora da fare.
Questa che segnalavi è una mobilitazione, a mio avviso, molto importante, che coglie il punto. Un'altra questione importante, mi sembra, che ci sentiamo di rilanciare, apriremo anche un percorso in radio, visto che un ex redattore parte per quei lidi, è la questione di Kobane e la questione curda che si pone lì, perché anche quella è una questione su cui si possono allargare in maniera significativa le alleanze, la partecipazione, il sostegno, e mi sembra in questo momento la questione, cioè togliere terreno lì all'IS, a quell'avanzata lì, e soprattutto, che mi sembra la roba più importante, creare un immaginario possibile per gli sfruttati diverso in Medio Oriente. Questa mi sembra un'altra questione centrale. E Antoine, che dire? Noi, se non hai altro da aggiungere, ti ringraziamo.
Sì, cioè, volevo solo dire un'ultima cosa, che comunque c'è una mobilitazione che continua in Francia, che sicuramente ci verrà collegata anche a queste questioni. La mobilitazione contro l'aeroporto, la costruzione dell'aeroporto di Notre-Dame-des-Landes, sì, volevo dire a chi ci ascolta, cioè, magari si interessa di queste questioni, che il 21 febbraio, proprio quando noi faremo il corteo Nottava a Torino, ci saranno due cortei importanti, uno a Nantes e un altro a Toulouse, perché proprio all'inizio del mese di gennaio il primo ministro Valls e il presidente Hollande hanno rilanciato il progetto di costruzione dell'aeroporto, e quindi ci sarà questa grande mobilitazione a un anno della mobilitazione del 22 febbraio dell'anno scorso, che aveva visto una rivolta che aveva durato una giornata intera nella città di Nantes, e sarà anche l'occasione di rilanciare quel processo che era partito dopo la morte di Remy Festi, allargare la questione delle ZAD e della lotta contro la diga Sivenso o l'aeroporto a una, cioè di allargare la questione della violenza poliziesca, della loro presenza quotidiana nei quartieri, delle mutilazioni, le morti, che può essere un elemento forte di collegamento con la Boglio.
Va bene, e Antoine, un'ultima cosa, se vuoi magari rilanciare per gli ascoltatori e le ascoltatrici un sito su cui seguire un po' gli sviluppi anche della lotta della ZAD, della lotta contro l'aeroporto di Notre-Dame-des-Landes e le lotte collegate.
Sì, allora il sito della ZAD, ma che riprende anche elementi da tutte le varie ZAD che ci sono in Francia, l'indirizzo è zat.nadir.org. Poi per chi è interessato a seguire un po' di più la vicenda di cui parlavo, di Medine Mouche, c'è un'intervista molto interessante dello stagio di cui parlavo, si chiama Pierre Torres, si trova su un sito che esiste da poco, che è fatto da compagnie francesi, si chiama Lundi Matin, l'indirizzo è lundi.am.